Un anno e mezzo dopo, ancora esondazioni, evacuazioni, strade allagate in Emilia e in Romagna, in parte le stesse zone colpite nel maggio del 2023. L'allerta rossa prosegue dopo l'arrivo della tempesta Boris, la stessa che ha devastato una parte del centro Europa e provocato 21 morti. Gli occhi del mondo sono puntati sul Libano, però, in questo momento, dove dopo l'esplosione dei cercapersone di Hezbollah ad esplodere sono stati gli walkie-talkie soprattutto, sembra prospettarsi un nuovo fronte di guerra per Israele. L'Italia, oltre che all'alluvione, guarda l'economia. La relazione del presidente di Confindustria, nella prima per Emanuele Orsini, mette al centro la necessità del paese di crescere, quella del governo e dell'Europa di fare scelte coraggiose, e indica la strada di una connessione tra benessere economico e sociale del paese e una nuova relazione con i sindacati. Tra l'altro c'è la richiesta alla BCE di essere più decisa sul taglio dei tassi. Chi lo ha fatto è stata la Fed, che ieri li ha decurtati di mezzo punto. Questo 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è giovedì e anche noi possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è giovedì 19 settembre, tra poco ci collegheremo con alcune delle zone colpite da questa nuova alluvione in Emilia-Romagna. Ad un anno e mezzo di distanza si torna negli stessi luoghi. Difficoltà grandi nella provincia di Forlì, nella provincia di Ravenna e non solo in quelle. Faenza allagata e l'onda di piena che si sposta, colpita nella provincia di Forlì Cesena, ancora una volta Modigliana era il paese più colpito dalle frane causate dall'alluvione di un anno e mezzo fa, come forse ricorderete. Dice Massimo da Cuneo, quando torneremo a pulire e dragare i fiumi, una volta tutto questo non succedeva. Massimo, una volta tutto questo succedeva. E poi possiamo pulire i fiumi quanto vogliamo, però questa è la stessa tempesta che ha investito il nord Europa. Ora, sui quotidiani, sui telegiornali si è visto poco, però vi basta scorrere qualche video sui social media per vedere che cosa ha provocato anche in paesi come l'Austria, che consideriamo tradizionalmente molto efficaci nel mantenere il proprio territorio, in Polonia e non solo. Quindi ragioniamo anche su questo, francamente, cioè un po' di, lo dico con tutto il rispetto, Massimo, però non è ancora il momento, mi pare, di guardare alle cause, nel senso che lo guarderemo, certo, ed è aperto il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Anche se siete nelle zone colpite e volete raccontarci un po' che cosa sta succedendo, siamo a disposizione anche per questo. Come dicevo, non è ancora il momento di ragionare sulle cause, è invece il momento di capire che cosa sta succedendo davvero. E grazie per aver accettato il nostro invito in una notte complicata, Michele De Pascale, che è presidente della provincia di Ravenna e sindaco di Ravenna. De Pascale, buongiorno e benvenuto, bentornato anzi ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità e diciamo, anche grazie per le sue parole, perché qui siamo in piena emergenza e, diciamo, e molti vogliono trascinare il dibattito altrove, ma qui la situazione è ancora molto grave nel territorio romagnolo.
Ci dà un quadro per quel che ne sa e per quel che riguarda la sua provincia e la sua città?
Allora, l'evento è stato un evento molto simile a quello del maggio scorso. Nel senso che ci sono state enormi piogge in collina, in pianura ha piovuto relativamente poco, in collina ci sono state piogge devastanti che però non hanno interessato tutti i bacini che erano stati colpiti a maggio, quindi evento molto simile ma più circoscritto, solo in alcuni bacini, solo in alcune zone di collina. E il tema ovviamente si è presentato dopo poche ore nelle città e nelle zone lungo la via Emilia, perché è arrivata tantissima acqua soprattutto dai bacini del Marzeno, che poi confluisce sul Lamone, sul bacino del Senio, e quindi abbiamo avuto livelli altissimi su questi fiumi, e anche nel Bolognese poi il fenomeno è stato analogo. L'acqua è uscita in alcuni punti, abbiamo avuto, diciamo, a differenza dell'anno scorso abbiamo avuto principalmente delle tracimazioni, quindi abbiamo avuto in larghissima parte non crolli arginali ma fuoriuscite d'acqua, che quindi finora siamo riusciti a gestire con la rete dei canali, tranne in un caso nel Senio, nell'abitato di Cotignola, e quindi ora c'è una criticità molto molto forte che riguarda il territorio del comune di Cotignola e del comune di Lugo, che sono quelli interessati da questa fuoriuscita d'acqua su cui si sta intervenendo.
Sì, noi, cioè dove là appunto, mi scusi giusto per chiarire, certo, là appunto a Lugo e Cotignola, cioè in quell'area si sono proprio rotti gli argini, quindi la situazione è più difficile.
Esatto, c'è stata una rottura in un punto, perché se l'acqua tracima, cioè se esce poca acqua da sopra l'argine non crolla, appena si abbassa il livello smette di uscire, se ovviamente c'è una rottura invece esce per diverse ore, e questo è un problema molto grave. E l'acqua ora sta arrivando, così uso anche la trasmissione come protezione civile, ora i livelli stanno diventando molto alti nel comune di Ravenna, che è l'ultimo, quello sul mare ovviamente. E sembra, diciamo, che ora il ritmo di crescita stia calando, però dobbiamo continuare a prestare grande attenzione soprattutto sul Montone e sul Lamone, lo dico per anche i ravennati in ascolto, questi sono i due bacini che dobbiamo attenzionare.
Cosa avete risposto in città oltre alla classica chiusura delle scuole?
Diciamo, questa notte alle 3 abbiamo aperto un hub di protezione civile al Pala di Andrea di Ravenna, e per tutta la notte abbiamo dato aggiornamenti, fatto video, fatto ordinanze di, diciamo, evacuazione. Per fortuna, diciamo, a Ravenna non abbiamo avuto ancora fuoriuscite d'acqua, quindi abbiamo avuto inviti a passare ai piani alti o nel caso a recarsi appunto verso il Pala di Andrea come hub di protezione civile, e poi monitoraggio per tutta la notte di tutti i fiumi, perché chiaramente c'è grande preoccupazione ancora, perché i livelli sono alti e quindi siamo ancora in una fase di preoccupazione molto molto elevata.
L'ultimo punto che le voglio chiedere, mi sembra di aver capito che c'è una situazione particolarmente critica anche a Faenza, lei ne sa qualcosa? Ha sentito
sì,
il sindaco?
No, assolutamente, a Faenza per fortuna il bacino del Lamone ha tenuto, però Lamone ha un affluente a Faenza che è il Marzeno, che viene giù da Modigliana, che è stato un comune nell'Appennino forlivese che è stato devastato nella giornata di ieri e ha avuto quindi una pioggia intensissima, e il Marzeno è sceso con dei livelli elevatissimi, e quindi il Marzeno purtroppo ha allagato una parte significativa della città e della parte di territorio che la costeggia, e quindi lì ci sono criticità serie, e quindi Faenza purtroppo è stata nuovamente colpita, purtroppo lì con degli eventi che fanno scendere una quantità d'acqua enorme in un tempo brevissimo, quindi anche il lavoro positivo di manutenzione e di lavori che sono stati fatti in questo anno, che però non hanno riguardato l'aumento complessivo della sicurezza ma solo il ripristino delle infrastrutture, non sono stati sufficienti né potevano in nessun modo esserlo.
Ultimissimo punto adesso, cosa si prevede per la giornata?
Allora, al momento le previsioni danno in miglioramento, quindi non dovremmo aver passato il momento più brutto, è chiaro che però siamo tutti molto molto in allerta, perché poi le previsioni sono, in questo caso purtroppo sono state indovinate, quindi l'evento è stato molto molto pesante, però continuiamo a tenere tutto monitorato, e poi sarà, diciamo, necessario, lo dico da subito, andare in montagna, perché ora è scesa l'acqua ma in montagna troveremo nuovamente un disastro. disastro e non possiamo pensare che sia un tema solo di chi ci vive, dobbiamo salire tutti a dare una mano nella giornata di domani.
Sì, ne parlava, citava lei Modigliana, come dicevamo, nella provincia di Forlì, che Forlicese,
Modigliana, Brisighella, Casola Valsegno, Riolo Terme,
che sono tutte quelle zone che un anno e mezzo fa abbiamo raccontato come strapiene di frane e che probabilmente saranno di nuovo in difficoltà.
Tutte quelle frane si sono mosse, le strade sono di nuovo bloccate e quindi da domani bisogna rimboccarsi le maniche e stare vicino a chi vive in montagna, perché questa è un'altra massata molto pesante che gli è arrivata.
La ringrazio Michele De Pascale, presidente della provincia di Ravenna, sindaco di Ravenna, per averci aiutato a tracciare un quadro della situazione sul quale cercheremo di tornare in corso, ovviamente nei giornali radio e in corso di trasmissione. Passerei al resto della giornata, naturalmente, perché non c'è solamente questo. Come dicevamo, al centro della scena c'è il Libano da una parte, il fronte libanese di Israele da una parte, sul quale arriveremo alle 6.45 tra poco, quindi dedicheremo un approfondimento, e l'altro fronte è il fronte economico. La giornata di ieri, come si diceva, è stata la giornata dell'Assemblea Annuale di Confindustria, la prima relazione del presidente Orsini, con tre parole a fare da cornice: competitività, produttività, quindi due parole classiche se vogliamo per il mondo dell'impresa, e l'aggiunta della comunità. C'è una chiave di lettura che implica per esempio il piano casa per i neoassunti, un nuovo dialogo con il sindacato per eliminare i contratti pirata e per prevenire e contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro, cioè l'idea di coniugare lo sviluppo economico con lo sviluppo sociale in maniera più intensa. Quello che molti giornali oggi definiscono come un asse con il governo sul Green Deal europeo, parole che Orsini aveva già pronunciato in altre occasioni sul tema del, in particolare riferendosi alla questione dell'eliminazione dello stop alle immatricolazioni per i veicoli a combustione interna nel 2035, ma più in generale insomma, un approccio per il Green Deal che deve tenere più conto, dice Orsini, con il governo che concorda, Meloni che concorda, che deve tenere più conto anche delle esigenze dell'impresa e non mettendo dei paletti troppo rigidi. Se l'Europa deve cambiare marcia, anche l'Italia è chiamata a nuove scelte coraggiose, tra l'altro. E poi le sfide da affrontare per l'Unione dei 27, dice, sono ciclopiche.
Le sfide da affrontare per l'Unione dei 27 sono ciclopiche. E ci conforta che il rapporto del presidente Draghi abbia riportato con profondità e completezza le istanze delle nostre imprese, su cui da tempo richiamiamo l'attenzione. Vi parlerò della necessità vitale del cambio di passo della nostra Europa sulla competitività, in riferimento alle politiche industriali che grandi paesi come Stati Uniti e Cina stanno adottando senza farsi trascinare da politiche ambientali autolesionistiche.
E poi la risposta di Meloni, che è intervenuta subito dopo la relazione del presidente di Confindustria, tra le altre cose è ritornata sul, appunto, il tema dello stop ai motori termici. Sentiamola.
Anche qui esempio che veniva citato: l'addio al motore endotermico entro il 2035, cioè in poco più di un decennio, è uno degli esempi più evidenti di questo approccio autodistruttivo. Si è scelta la conversione forzata a una tecnologia, l'elettrico, di cui però non deteniamo le materie prime, non controlliamo le catene del valore, con una domanda relativamente bassa, con un prezzo proibitivo per i più e con una capacità produttiva europea insufficiente. Lo vogliamo dire, diciamo, che è non intelligentissima come strategia.
Il traffico.
24 mattino.
E dunque, come si diceva, adesso tocchiamo la questione del Libano, poi tra poco dovremo riuscire di nuovo a collegarci con le zone alluvionate dell'Emilia Romagna per fare un punto, andare a guardare ancora una volta le situazioni più critiche. Avete sentito le parole di De Pascale pochi istanti fa, che dove il cuore, al di là della situazione, del racconto specifico, il cuore mi sembra questo: tutte le frane in montagna si sono mosse, quelle di un anno e mezzo fa, e cercheremo tra poco di andare proprio in quelle zone per cercare di raccontarvi che cosa succede. Questo vuol dire ancora strade bloccate, vuol dire una situazione difficile non solo per i cittadini ma per le imprese, per raggiungere queste persone e via dicendo. Ma come si dice, andiamo innanzitutto in Libano. Dunque, come sapete, c'è stata una seconda ondata di attacchi, in tutto simile alla precedente, probabilmente ad opera di Israele, cioè tutti lo danno per scontato, Israele non lo dice esplicitamente, però tutti lo danno per scontato, laddove nei giorni scorsi, l'altro ieri, sono esplosi i cercapersone di Hezbollah, questa volta sono esplosi gli walkie-talkie. Un'esplosione, tra l'altro delle esplosioni ci sono state anche ad alcuni funerali delle vittime del giorno prima. E soprattutto l'impressione netta è che si vada verso un allargamento del conflitto. Maria Luisa Fantapié, responsabile programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, è la domanda che si stanno facendo tutti, io non so quanto lei sia in grado di rispondere, come nessuno di noi forse, però che idea si è fatta sulla possibilità che Israele allarghi il conflitto? Cioè, le intenzioni di Netanyahu sono state abbastanza chiare, mi sembra, da qualche tempo, però chiedo a lei conforto, cercare di capire, prego.
Beh, non troverà in me conforto, nel senso che anche come istituto abbiamo monitorato fin dall'inizio del 7 ottobre il decorso di questo conflitto, e devo dire che se si è parlato quasi sin da subito di questa potenzialità di allargamento. Per rispondere brevemente alla sua domanda, l'allargamento c'è già stato. Però la buona notizia è che c'è un allargamento, soprattutto per quel che riguarda il Libano, che fino ad adesso si traduce non in una guerra diretta tra Israele e Hezbollah, che ricordiamolo è l'alleato appunto dell'Iran in Libano, ma appunto degli scontri, in degli attacchi appunto abbastanza sui generis, come quelli appunto degli ultimi giorni, cioè nel senso che ci sono stati nel corso dei mesi poi degli scambi di fuoco tra Hezbollah e Israele, soprattutto alla frontiera tra i due paesi. Però fino ad adesso, sia grazie agli sforzi della diplomazia americana e occidentale, ma anche attraverso una forma di prudenza da parte di entrambe le parti, non si è entrati appunto in un conflitto diretto. Quindi ci si ritrova in queste situazioni in cui ci sono degli attacchi, soprattutto gli attacchi di intelligence cibernetici come quelli degli ultimi giorni, che sono delle avvisaglie di Israele, che hanno un ben preciso messaggio politico, e ricordiamolo. Poi magari appunto, sì, ne parliamo.
No, questo ci interessa molto. Qual è il messaggio politico che Israele manda?
Il messaggio politico, guardi, è chiaro, e non è solo il messaggio politico di questo attacco, è anche il messaggio politico di Israele dopo l'assassinato di leader palestinese Ismail Haniyeh a Teheran di quest'estate. Sono tutti messaggi che Israele, il governo di Netanyahu in particolare, dà, che la sua capacità di intelligence è superiore a quella dell'Iran e dei suoi alleati nella regione, che quindi tutta la rete di contatti di persone che fanno riferimento ai pasdaran iraniani, che siano in Libano, che siano in Siria, che siano in Iraq, sono dei target possibili. Per questo è interessante la questione del cercapersone, cioè vuol dire che tu, come qualsiasi membro di Hezbollah e quindi qualsiasi membro di questi movimenti, è un target suscettibile, e Israele ha abbastanza intelligence per colpirlo. Quindi questo è sicuramente un messaggio di potenza dell'intelligence israeliana, e quindi di deterrenza verso l'Iran e i suoi alleati, e dall'altra parte anche vuole chiaramente far sentire in una posizione di vulnerabilità appunto la controparte del nemico. E ultimo luogo, penso ci sia un messaggio di voler colpire esattamente quei suoi nemici di Israele e non necessariamente la popolazione civile. Però come sappiamo, anche lo scusone di cerca persone ha comunque colpito dei civili,
anche quella degli walkie talkie. Infatti vedo molte persone, anche molti ascoltatori glielo dicono, che dicono: questo in realtà è sostanzialmente un atto di terrorismo, così la mettono, io gliela metto come la dicono gli ascoltatori, non so che cosa ne pensa.
Allora, al di là poi della polarizzazione sulla questione appunto del dibattito,
che,
di
guardi, glielo dico da questo osservatore, da questo osservatore privilegiato, è una polarizzazione mostruosa, come lei sa perfettamente. Prego.
Immagino, e l'ho potuto testare anche io in varie occasioni, anche nelle mie visite proprio della regione, anche Israele, Giordania e altri luoghi che ho visitato recentemente. Però la questione è questa, è che Israele, cioè bisogna anche capire dal punto di vista analitico qual è la logica di Israele e di questo governo in questo momento. La logica è quella di, diciamo, non più limitarsi a un contenimento dei propri nemici, che sia Hamas, che sia Hezbollah, ma invece appunto andare a proprio colpirli e sterminarli tutti, senza nessun rispetto di quel che siano appunto nelle regole del diritto internazionale, perché si mette in primo piano quello che è la national security, quindi la sicurezza nazionale. Chiaramente questo va contro tutte quelle che sono le regole del diritto internazionale.
No, infatti Maria Luisa Fantapie, nel salutare dico, ovviamente lo dico agli ascoltatori che la stanno leggendo come al solito in maniera polarizzata, Fantapie, così come noi, non è che qualcuno sta giustificando o non giustificando la cosa, si sta semplicemente ragionando dal punto di vista analitico su che cosa rappresenta tutto questo. Grazie Maria Luisa Fantapie, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Giancarlo Iader Dardi, sindaco di Modigliana, buongiorno e benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Lo ricordiamo, è il comune che è stato più colpito nell'alluvione del maggio del 23 dal punto di vista delle frane. Buongiorno, eccoci sindaco.
Buongiorno a lei, buongiorno e la ringrazio per questo invito.
Ci dà un quadro.
La situazione di Modigliana? Sì, è vero quello che lei ha detto. Modigliana l'anno scorso, nel maggio 2023, ha subito due ondate di piena, due situazioni gravissime, e abbiamo subito danni enormi dal punto di vista delle frane. Tutta la rete viaria era stata colpita e danneggiata dalle frane, ponti caduti, eccetera. Insomma, una situazione molto grave. La situazione che si è verificata in questi giorni a seguito di questa allerta rossa che abbiamo subito ci ha colto ancora in una situazione più grave rispetto alla seconda ondata del maggio 2023. Abbiamo avuto una situazione di piena, io ho fatto una dichiarazione dove ho detto è esploso il fiume, in cui si è superato il livello di piena raggiunto l'anno scorso, e questo ha portato a esondare i fiumi in alcune aree del centro del paese. Abbiamo avuto danni ingenti in una zona artigianale, a cui si aggiungono le situazioni di frana. Si sono aperte altre frane in strade che prima non erano state toccate, prima mi riferisco all'anno scorso. La situazione però complessiva delle frane la stiamo monitorando in questo momento, perché durante la notte era complicato muoversi in sicurezza. Pare che, e spero di poter dichiarare fra poco, quando avrò il ritorno dalle persone che sono andate in giro a verificare, pare che la situazione sia migliore rispetto a quello che temevamo. Per quanto riguarda i cittadini, abbiamo portato diverse persone in un luogo di accoglienza, un ex convento delle suore che ci hanno messo a disposizione per ospitare le persone che abbiamo evacuato dalle loro abitazioni. Si parla di una ventina di persone, e abbiamo allestito un punto di accoglienza nel palazzetto dello sport, dove sono ospitati anche la squadra dei volontari di protezione civile, vigili del fuoco del Trentino, che ci sono venuti ad affiancare.
Ok, allora io la ringrazio, dobbiamo veramente chiudere questo spazio. Intanto, come avete sentito, nuove frane, e vedremo nell'arco della giornata se si sono mosse quelle vecchie, come forse è probabile che sia avvenuto visto la quantità di pioggia che è caduto. E grazie al sindaco per essere stato con noi, al sindaco di Modigliana, Giancarlo Iader Dardi. Il giornale radio, dove avrete anche aggiornamenti su tutto questo. Ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.